From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 177esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communications. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.
Thomas S. Monson,
primo consigliere della prima presidenza, dirigerà questa sessione.
We welcome you this afternoon.
Vi diamo il benvenuto. Questa sera la quinta e ultima sessione generale della 177esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Gordon B. Hinckley, che presiede a questa conferenza, ha chiesto a me, fratello Monson, di dirigere questa sessione. Diamo un saluto e una benedizione ai membri della Chiesa e ai molti amici che seguono questa riunione in ogni parte del mondo, per radio, televisione, internet o via satellite. Il coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Craig Jessop e Mark Wilberg, accompagnato all'organo da Bonnie Goodliffe, canterà durante questa sessione. Il coro aprirà la riunione cantando From All That Dwell Below the Skies. La preghiera d'apertura sarà quindi offerta dall'anziano H. Ross Workman, membro dei 70. Dopo la preghiera, il coro canterà Nell'anima mia c'è il sol. Dopo il canto, ascolteremo gli anziani Elton Perry e Henry B. Irene del Quorum dei 12 Apostoli. Dopo i loro interventi ascolteremo l'anziano Gary J. Coleman dei 70, seguito dal fratello Charles W. Dahlquist, presidente generale dei Giovani Uomini. Il coro.
Our eternal Father in heaven.
Nostro Padre eterno nei cieli, in umiltà inchiniamo i nostri capi davanti a te, ricordandoci le parole e messaggi che ci sono state date durante questa conferenza, e esprimiamo la nostra riconoscenza a quello che tu ci dai. Apriamo il nostro cuore a te e ti preghiamo affinché i nostri cuori possano essere resi più aperti alle parole che abbiamo ascoltate, affinché possiamo diventare dei facitori della parola. Ci ricordiamo di coloro che hanno bisogno di ascoltare le parole che sono state dette. Fa che possano imparare e mettere in pratica quello che ascoltano, che le nostre vite possano diventare più ricche. Ci ricordiamo di coloro che sono ammalati o che hanno bisogno del tuo aiuto, dei missionari, affinché possano essere sostenuti, a coloro che servono nelle forze armate, affinché possano essere protetti. Benedici con il tuo spirito oggi ognuno di noi, affinché possiamo essere edificati nel Vangelo di Gesù Cristo, affinché possiamo essere rafforzati per sopportare i problemi che dobbiamo affrontare nel mondo, affinché possiamo avere la determinazione di servirti. Questo te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Happy moments more.
In uno degli incarichi per la conferenza del mio palo nella valle di Salt Lake, ho invitato un giovane presidente del Quorum dei Diaconi ad unirsi a me per parlare delle chiavi del sacerdozio. Volevo che comprendesse che deteneva un ufficio molto speciale che include le chiavi di presiedere su un quorum del sacerdozio. Abbiamo parlato della grande responsabilità che è il detenere le chiavi e di quanto sia speciale far parte di un quorum. Alla fine della piccola relazione, io ho chiesto quanti membri c'erano nel suo quorum. Lui rispose 14. Poi la domanda, quanti sono attivi? La risposta, 12. Poi chiesi, che mi dici degli altri due? La sua risposta fu, devo mettermi a lavorare per renderli parte attiva del nostro quorum. Poi gli chiesi quanto tempo ci avrebbe impiegato. Egli pensò, forse 3 mesi. Lo incoraggiai nel suo impegno. 3 mesi dopo, quasi il giorno preciso, ricevetti una lettera da lui che mi informava che tutti i membri del suo quorum ora erano attivi. Egli diceva di essersi mostrato loro amico e uno ora stava partecipando alle riunioni dei diaconi e l'altro era stato ordinato come insegnante dal vescovo. Fui sopraffatto dalla sua risposta. Che esempio di persona che onora il suo sacerdozio ed usa le chiavi del sacerdozio per adempiere un compito che il Signore gli ha dato da eseguire. Non posso fare a meno di meravigliarmi per il piano che il Signore ha stabilito per amministrare il suo lavoro qui sulla terra usando i poteri del sacerdozio. Questo giovane uomo, non ancora 14enne, sta ricevendo un prezioso addestramento che lo prepara ad una vita di servizio. Riuscite a vederlo tra 5 o 6 anni continuare questo servizio con una targhetta sulla giacca ad indicare che sta donando 2 anni della sua vita come missionario della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni? Oltre all'esperienza che sta facendo esercitando il suo sacerdozio nel servizio agli altri, la preparazione di questo giovane uomo deve anche includere una solida comprensione del messaggio della restaurazione, il messaggio che migliaia di missionari oggi stanno dichiarando al mondo. È il messaggio che nei nostri giorni, nella dispensazione della pienezza dei tempi, il Vangelo è stato restaurato per benedire tutti coloro che ascolteranno ed obbediranno. La dispensazione della pienezza dei tempi è stata introdotta da una visione molto speciale di un altro giovane uomo, non ancora quindicenne, che andò in un bosco per pregare, per avere una risposta alle domande che aveva nella sua mente in merito alla religione. Joseph Smith descrive con queste parole la gloriosa visione che si dischiuse alla sua vista. Vidi, esattamente sopra la mia testa, una colonna di luce più brillante del sole, che discese gradualmente, fino a che cadde su di me. Quando la luce stette su di me, io vidi 2 personaggi, il cui splendore, la cui gloria, sfidano ogni descrizione, ritti sopra di me nell'aria. Uno di essi mi parlò, chiamandomi per nome, e disse, indicando l'altro, «Questo è il mio figlio diletto. Ascoltalo». La visione ci ha rivelato che Dio, il nostro Padre, e Gesù Cristo, il suo figlio diletto, sono 2 persone separate. Ognuno ha un corpo di carne ed ossa che è glorificato e perfetto, chiarendo così l'idea sbagliata che era esistita per molti secoli sul concetto di Dio. È sorprendente che quando Joseph Smith scrisse gli articoli di fede, nel primo egli dichiarò «Noi crediamo in Dio, il Padre Eterno, e in suo Figlio Gesù Cristo, e nello Spirito Santo». Sapendo che dubbi, scetticismo e disinformazione avrebbero subito seguito il profeta quando egli raccontava la prima visione, il Signore portò alla luce il Libro di Mormon, un altro testamento del nostro Signore Gesù Cristo. Questo antico libro di sacre scritture è un sacro compagno della Bibbia, poiché contiene la pienezza del Vangelo eterno di Gesù Cristo. Esso, inoltre, porta al mondo la testimonianza che Joseph Smith è veramente un profeta di Dio. Dottrina e Alleanze contiene la seguente dichiarazione sulla venuta alla luce del Libro di Mormon. Dio gli diede, a Joseph Smith, dei comandamenti che lo ispirarono e gli diede potere dall'alto con i mezzi che erano stati preparati in precedenza per tradurre il Libro di Mormon, che contiene la storia di un popolo decaduto e la pienezza del Vangelo di Gesù Cristo ai gentili e anche ai giudei, che fu dato per ispirazione ed è confermato ad altri mediante il ministero degli angeli ed è da essi proclamato al mondo, dando prova al mondo che le sacre scritture sono vere e che Dio ispira gli uomini e li chiama alla sua santa opera in quest'epoca e in questa generazione, così come nelle generazioni antiche. La traduzione del Libro di Mormon è un miracolo in se stessa e fornisce un'ulteriore prova dell'origine divina del libro. Quando Oliver Cowdery arrivò ad Harmony, Pennsylvania, il 5 aprile 1829, per servire come scrivano del profeta, erano state tradotte solo poche pagine. Quella sera, Joseph e Oliver si sedettero insieme e parlarono delle esperienze del profeta per tutta la notte. Due giorni dopo, il 7 aprile, iniziarono la traduzione dell'opera. Nei seguenti tre mesi, Joseph tradusse ad un ritmo sorprendente circa 500 pagine stampate in circa 60 giorni di lavoro. Oliver descrisse questa straordinaria esperienza. Quelli furono giorni che non si possono dimenticare. Stare seduti al suono di una voce dettata dall'ispirazione del cielo risvegliava l'estrema gratitudine di questo seno. Giorno dopo giorno continuai, senza interruzione, a scrivere dalla sua bocca, mentre traduceva con l'Urim e Tummim la storia, ossia gli annali, chiamati Libro di Mormon. Mentre procedevano nella traduzione, Joseph e Oliver si emozionarono con le dottrine contenute in questo libro. Furono particolarmente colpiti dalla dottrina del battesimo come insegnata dal Salvatore risorto durante la sua visita agli abitanti dell'emisfero occidentale. L'importanza della dottrina del battesimo si aprì chiaramente alla loro mente. Essi decisero che dovevano domandare al Signore in possente preghiera per imparare come potevano ottenere per loro la benedizione del battesimo. Il 15 maggio 1829 si recarono nei boschi vicino al fiume Susquehanna e si inginocchiarono in preghiera. Oliver descrive ciò che accadde in seguito. D'un tratto, come dal mezzo dell'eternità, la voce del Redentore ci sussurrò pace, mentre il velo fu aperto e l'angelo di Dio discese rivestito di gloria e porse il messaggio ansiosamente atteso e le chiavi del Vangelo di pentimento. Quale gioia, quale meraviglia, quale stupore! Mentre il mondo era tormentato e distratto, mentre milioni procedevano a tentoni, come ciechi che cercano il muro, e mentre tutti si basavano su cose incerte nella gran massa, i nostri occhi videro e le nostre orecchie udirono. L'angelo si presentò come Giovanni, lo stesso che nel Nuovo Testamento venne chiamato Giovanni il Battista. Egli pose le mani sul capo di Joseph Smith e di Oliver Cowdery e disse: su di voi, miei compagni di servizio, nel nome del Messia, io conferisco il sacerdozio di Aronne, che detiene le chiavi del ministero degli angeli e del Vangelo di pentimento e del battesimo per immersione per la rimissione dei peccati. E questo non sarà mai più tolto dalla terra, fino a che i figli di Levi non offriranno di nuovo un'offerta al Signore in rettitudine. Disse che il sacerdozio di Aronne non aveva il potere di imporre le mani per il dono dello Spirito Santo, ma che ciò ci sarebbe stato conferito in seguito, e ci comandò di andare a battezzarci, e ci dette istruzioni che io battezzassi Oliver Cowdery e che egli poi battezzasse me. Di conseguenza andammo e ci battezzammo. Prima io battezzai lui, e poi lui battezzò me. Dopodiché posi le mani sul suo capo e lo ordinai al sacerdozio di Aronne. Poi egli pose le mani su di me e mi ordinò allo stesso sacerdozio, poiché così ci fu comandato. Poco tempo dopo apparvero gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni e posero le loro mani sul capo di questi due servitori e confermarono il sacerdozio di Melchisedec. Ora che il potere di agire nel nome del Signore era nuovamente sulla terra, a Joseph venne comandato di organizzare legalmente la Chiesa. Il 6 aprile 1830, nella casa di Peter Whitmer Sr. a Fayette, New York, sei uomini che erano stati in precedenza battezzati votarono all'unanimità per organizzare secondo i comandamenti di Dio la Chiesa di Gesù Cristo. In quella riunione fu ricevuta una rivelazione. Ecco, ci sarà un registro tenuto fra voi, e in esso tu, Joseph Smith, sarai chiamato veggente, traduttore, profeta, apostolo di Gesù Cristo, anziano della Chiesa, per volontà di Dio Padre e per la grazia del tuo Signore Gesù Cristo. Essendo ispirato dallo Spirito Santo a porne le fondamenta e ad edificarla fino alla fede più santa, la quale Chiesa fu organizzata e stabilita nell'anno del vostro Signore 1830. Nel quarto mese e nel sesto giorno del mese che è chiamato aprile. Pertanto, e intendo la Chiesa, date ascolto a tutte le sue parole e ai suoi comandamenti che egli vi darà come li riceve, camminando in tutta santità dinanzi a me. Poiché accoglierete la sua parola come se fosse dalla mia propria bocca, in tutta pazienza e fede. Così la Chiesa di Gesù Cristo fu di nuovo sulla terra per benedire l'umanità con le dottrine e gli insegnamenti del Salvatore. Questa Chiesa fu organizzata secondo il piano che il Signore aveva anticamente stabilito. Nella Bibbia, nel libro degli Efesini, Paolo dichiarò: ed è lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del figliuol di Dio, allo stato d'uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma che seguitando verità in carità noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Il presidente Hinckley ha detto in merito alla restaurazione: dopo che diverse generazioni vissero sulla terra, molte delle quali in conflitto, odio, oscurità e malvagità, giunse il grandioso e nuovo giorno della restaurazione. Questo giorno glorioso fu introdotto dall'apparizione del padre e del figlio al giovane Joseph Smith. Sorse così nel mondo l'alba della dispensazione della pienezza dei tempi. Tutto ciò che vi fu di buono, bello e divino nelle dispensazioni precedenti fu restaurato in questo periodo straordinario. Il nostro messaggio è semplice. Noi dichiariamo al mondo che la pienezza del Vangelo di Gesù Cristo è stata restaurata sulla terra. Noi dichiariamo con coraggio che le chiavi del sacerdozio sono state restaurate all'uomo con il potere di suggellare sulla terra e nei cieli. Le ordinanze di salvezza enunciate dal Signore come requisiti per entrare nella vita eterna con Lui possono oggi essere svolte con l'autorità che suggella da coloro che esercitano degnamente il potere del suo santo sacerdozio. Noi dichiariamo al mondo che questo è il periodo a cui si riferiscono i profeti biblici come gli ultimi giorni. È il tempo finale, proprio prima della seconda venuta di Gesù Cristo per governare e regnare sulla terra. Invitiamo tutti ad ascoltare il messaggio del Vangelo restaurato di Gesù Cristo da noi. Allora potrete paragonare questo glorioso messaggio con gli altri che potreste stare ascoltando. Poi potrete decidere quali vengono da Dio e quali dagli uomini. La mia testimonianza è che questa è la Chiesa di Gesù Cristo così come è stata stabilita negli ultimi giorni. Nel nome del nostro Signore e Salvatore Gesù il Cristo. Amen.
Nell'espressione un giorno è insito un pericolo, quando è usata per dire non oggi. Un giorno mi pentirò, un giorno lo perdonerò, un giorno parlerò della Chiesa al mio amico, un giorno comincerò a pagare la decima, un giorno ritornerò al Tempio. Un giorno. Le scritture ci chiariscono il pericolo che comporta il rimandare. Potremmo scoprire che non ci rimane più tempo. Il Dio che ci offre ogni giorno affinché ne facciamo tesoro, ci domanderà il resoconto. Piangeremo ed egli piangerà se intendevamo pentirci e servirlo nei domani mai giunti. O sognavamo ieri dove la possibilità di agire era passata. Oggi è un dono prezioso di Dio. Il pensiero un giorno lo farò può essere un ladro delle occasioni che il tempo ci dà e delle benedizioni eterne. Nelle parole scritte nel Libro di Mormone già un avvertimento e un consiglio solenni. Ed ora, come vi ho detto prima, siccome avete avuto tante testimonianze, vi supplico di non procrastinare il giorno del pentimento fino alla fine. Poiché dopo questo giorno di vita, che ci è dato per prepararci per l'eternità, ecco, se non facciamo buon uso del nostro tempo durante questa vita, allora viene la notte tenebrosa in cui non si può compiere nessun'opera. Non potrete dire, quando sarete portati a quella crisi terribile, mi pentirò, tornerò al mio Dio. No, non potete dirlo, poiché lo stesso spirito che possiede il vostro corpo al momento in cui uscite da questa vita, quello stesso spirito avrà il potere di possedere il vostro corpo in quel mondo eterno. Amulek poi ci ammonisce che la procrastinazione del pentimento e del servizio può far sì che lo Spirito del Signore si ritiri da noi. Tuttavia nel farlo ci fornisce questa speranza. E so questo perché il Signore ha detto che non dimora in templi impuri, ma dimora nel cuore dei giusti. Sì, ed ha anche detto che i giusti siederanno nel suo regno per non uscirne più. Ma le loro vesti debbono essere rese candide tramite il sangue dell'agnello. Le scritture sono piene di esempi di saggi servitori dell'Eterno che hanno fatto tesoro del giorno loro assegnato e hanno scelto di compiere ciò che porta la purezza. Giosuè era uno di loro. Scegliete oggi chi volete servire, disse. Quanto a me e alla mia casa, serviremo l'Eterno. Il servire il Signore invita lo Spirito Santo a dimorare con noi, ed esso ci purifica dai peccati. Persino il Salvatore, che era senza peccato, ci ha fornito un esempio della necessità di non procrastinare. Egli insegnò, bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato, mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. In qualità di Salvatore risorto, Egli è oggi e per sempre la luce del mondo. È Lui che ci invita a venire al Padre e a servirlo senza rimandare. Ecco il suo incoraggiamento. Io amo quelli che m'amano e quelli che mi cercano mi trovano. Questo vale per ogni giorno e per tutta la vita. La preghiera del mattino è uno studio approfondito delle scritture di buon'ora per sapere che cosa dovremmo fare per il Signore può stabilire il corso della giornata. Possiamo sapere quale compito tra tutti quelli che potremmo scegliere conta di più per Dio e pertanto per noi. Ho imparato questa preghiera, che questa preghiera trova sempre risposta se chiediamo e ponderiamo sottomessi come fanciulli, pronti ad agire immediatamente per svolgere anche il più umile servizio. Molte volte non sarà facile fare ciò che conta di più. Non è previsto che lo sia. Lo scopo divino della creazione era di mettersi alla prova. Il piano ci fu spiegato nel mondo degli spiriti prima che nascessimo. Lì fummo abbastanza coraggiosi da qualificarci per avere la possibilità di resistere qui alle tentazioni e di prepararci per la vita eterna, che è il dono più grande tra tutti i doni di Dio. Gioimmo nel sapere che la prova sarebbe stata di obbedire fedelmente, anche quando non sarebbe stato facile. E in questo modo li metteremo alla prova per vedere se essi faranno tutte le cose che il Signore loro Dio comanderà loro. Per quanto sapevamo che la prova sarebbe stata dura, gioimmo, perché eravamo certi che avremmo potuto superarla. La nostra sicurezza proveniva dal sapere che Gesù Cristo sarebbe venuto al mondo come nostro Salvatore. Egli avrebbe vinto la morte, ci avrebbe reso possibile essere purificati dai peccati, qualificandoci per gli effetti della sua espiazione. Conoscevamo inoltre alcuni fatti rassicuranti su ciò che sarebbe stato necessario per ricevere la purificazione di cui avremmo avuto bisogno. Tutto ciò che la purificazione avrebbe richiesto, battesimo mediante la debita autorità, il ricevimento dello Spirito Santo mediante l'imposizione delle mani da parte di detentori del sacerdozio autorizzati. Perciò, obbedire ai comandamenti sarebbe stato facile per tutti coloro che l'avrebbero seguito. E sapevamo poi che il Salvatore ci avrebbe attirato a sé, che avrebbe avuto il potere di aiutarci quando le prove sarebbero state ardue, la grande tentazione di procrastinare. Il grande profeta Alma descrisse come Cristo ottenne questa capacità, ed egli andrà soffrendo pene, afflizioni e tentazioni di ogni specie, e ciò affinché si possa adempiere la parola che dice: egli prenderà su di sé le pene e le malattie del suo popolo, e prenderà su di sé la morte per poter sciogliere i legami della morte che legano il suo popolo, e prenderà su di sé le loro infermità, affinché le sue viscere possano essere piene di misericordia, secondo la carne, affinché egli possa conoscere, secondo la carne, come soccorrere il suo popolo nelle loro infermità. Tutti noi avremo bisogno del suo aiuto per evitare la tragedia di procrastinare quello che dobbiamo fare, qui e ora, per raggiungere la vita eterna. Per molti di noi la tentazione di posporre giungerà da uno o entrambi i sentimenti seguenti, che sono agli antipodi. Il primo è di compiacersi di ciò che abbiamo già conseguito. Il secondo è di sentirsi sopraffatti da quello che ancora abbiamo bisogno di fare. La compiacenza è un pericolo per tutti. Può essere avvertita da un giovane ingenuo che pensa che nel futuro ci sia un sacco di tempo per le cose spirituali. Egli potrebbe ritenere di aver già fatto abbastanza tenendo presente la sua breve vita. So per esperienza come il Signore può aiutare un tale giovane a capire di essere ora in mezzo a cose spirituali. Egli può aiutarti a vedere che i compagni di scuola ti stanno osservando. Può aiutarti a comprendere che il loro futuro eterno è modellato da ciò che ti osservano fare o non fare. I tuoi semplici ringraziamenti per la loro influenza duratura su di te puoi edificarli più di quanto possiate immaginare. Se chiederai a Dio, Egli può e ti rivelerà le occasioni che hai per ispirare le altre persone, poiché Egli te le ha poste attorno a te sin dalla tua infanzia. La compiacenza può colpire anche gli adulti stagionati. Meglio e più a lungo servirai, più è probabile che il tentatore riesca a metterti in testa questa menzogna. Ti meriti un riposo. Potresti essere stata per due volte la presidentessa della primaria del tuo piccolo ramo, oppure potresti avere lavorato a lungo e sodo nella tua missione, sacrificandoti moltissimo per servire. O forse dove vivi sei stato un pioniere della Chiesa. Può giungere il pensiero: perché non lascio che siano le persone nuove a servire? Ho fatto la mia parte. La tentazione sarà ritenere che un giorno ritornerai a servire. Un giorno. Il Signore può aiutarti a scorgere il pericolo insito nel riposarti per ritenere di aver fatto abbastanza. Mi ha aiutato facendomi parlare con uno dei suoi servitori più anziani, che era fievole, con un corpo indebolito dai decenni di lavoro senza tregua e dalle malattie. I medici non gli permettevano più di uscire di casa. Su sua richiesta, gli raccontai un viaggio che avevo intrapreso al servizio del Signore, durante il quale ero stato in diverse nazioni, avevo partecipato a dozzine di riunioni, tenuto molte interviste, aiutato individui e famiglie. Gli raccontai la gratitudine che le persone avevano espresso per lui e per i molti anni di servizio reso. Mi chiese se dovessi di nuovo partire per un altro incarico. Gli spiegai che mi attendeva un altro lungo viaggio. Mi sorprese e mi vaccinò. Spero per sempre, contro la compiacenza, afferrandomi un braccio e dicendomi: ti prego, portami con te. È difficile sapere quando avremo fatto abbastanza affinché l'espiazione cambi la nostra natura in modo da qualificarci per la vita eterna. Noi poi non sappiamo quanti giorni avremo per prestare quel servizio necessario affinché tale cambiamento avvenga. Sappiamo tuttavia che avremo abbastanza tempo, a condizione di non sprecarlo. E i giorni dei figlioli degli uomini furono prolungati secondo la volontà di Dio, affinché potessero pentirsi mentre erano nella carne. Pertanto il loro stato divenne uno stato di prova e il loro tempo fu prolungato secondo i comandamenti che il Signore Dio diede ai figlioli degli uomini. Questa rassicurazione del Maestro può aiutare coloro che tra noi si sentono sopraffatti dalle circostanze. Nel mezzo delle prove più dure, sin quando hai la forza di pregare, puoi chiedere a un affettuoso Dio: ti prego, lasciami servire oggi, non importa quante poche cose possa essere in grado di fare. Lasciami solamente sapere che cosa posso fare. Oggi obbedirò, so che posso farlo con il tuo aiuto. L'invito tranquillo che ti giungerà potrà essere di fare una cosa tanto semplice, come perdonare una persona che ti ha offeso. Puoi farlo da un letto di ospedale, potrebbe essere di andare ad aiutare un affamato. Potresti sentirti inadeguato per via della tua povertà e dagli impegni del giorno, ma se decidi di non aspettare quando avrai più forze e più denaro, se pregherai per avere lo Spirito Santo con te, quando arriverai saprai cosa fare e come potrai aiutare una persona ancora più povera di te. Potresti scoprire quando arrivi che le persone stanno pregando e attendendo che qualcuno come te giunga nel nome del Signore. A chi è scoraggiato per via delle circostanze, pertanto è tentato di ritenere di non poter servire il Signore oggi, faccio due promesse che saranno valide anche il giorno dopo, se sceglierete di servire oggi il Signore con tutto il cuore. E vi sarà data nuova forza per portare i fardelli e avere rinnovata fiducia che quando i carichi diventeranno troppo pesanti, il Signore che è servito porterà quello che tu non riesci a portare. Egli sa come. Si è preparato molto tempo fa. Soffrì per le tue infermità e dolori quando era nella carne, in modo da sapere come soccorrerti ora. L'altra promessa che ti faccio è che scegliendo di servirlo oggi sentirai il suo amore e imparerai ad amarlo di più. Potresti ricordare il passo scritturale. Io vi dico, vorrei che vi ricordaste di conservare sempre il nome scritto nel vostro cuore, che udiate e conosciate la voce dalla quale sarete chiamati ed anche il nome con il quale egli vi chiamerà. Poiché come conosce un uomo il padrone che non ha servito, e che gli è estraneo e che è lungi dai pensieri e dagli intenti del suo cuore? Servendolo oggi giungerai a conoscerlo meglio, sentirai il suo amore e il suo apprezzamento. Non vorrai procrastinare il momento di ricevere tale beneficio. Il sentire l'amore che nutre per te ti riporterà al suo servizio, spazzando via la compiacenza, sia la compiacenza sia lo scoraggiamento. Quando lo servirai giungerai a conoscere meglio la voce dalla quale sarai chiamato. Quando ti accosterai alla fine del giorno possono ritornarti in mente le parole: «Va bene, buono e fedel servitore, sei stato fedele in poca cosa. Prego che possiamo ricevere questa benedizione oggi, ogni giorno e nella vita». So che il Padre Celeste vive e risponde alle preghiere. So che Gesù è il Cristo vivente, il Salvatore del mondo, e che oggi possiamo scegliere di sentire gioia e pace nel suo servizio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
La cristianità celebra la vita e il ministero di Gesù Cristo, l'unigenito Figlio di Dio, il Padre Eterno. Le chiese cristiane, con grande variazione della dottrina, riempiono il mondo intero. Quando la quattordicenne Courtney, figlia di un presidente di missione, iniziò a frequentare il primo anno della scuola superiore, un compagno le chiese se fosse cristiana. La derisero alla sua risposta che era mormone, un riferimento comune alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Tornata a casa, chiese alla madre: «Mamma, siamo cristiani?» Nella mia famiglia, quando ero giovane, eravamo membri devoti di un'altra fede cristiana. Fui battezzata in quella chiesa poco dopo la nascita. La mia famiglia andava in chiesa ogni settimana. Per molti anni io e mio fratello abbiamo assistito ai pastori durante le cerimonie domenicali. Mi è stata insegnata l'importanza della preghiera familiare. Pensai che un giorno sarei diventato un ministro a tempo pieno nella mia chiesa. Senza dubbio, nella nostra mente, potevamo definirci devoti cristiani. Quando ero all'università, tuttavia, conobbi i membri e gli insegnamenti della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, una religione cristiana incentrata sul Salvatore. Iniziai a conoscere la dottrina della restaurazione del Vangelo di Gesù Cristo in questi ultimi giorni. Appresi i principi che non avevo conosciuto prima e che cambiarono la mia vita e il modo di vedere il Vangelo. Dopo molto studio, preghiere e fede, scelsi di abbracciare le splendide verità restaurate che si trovano solo in questa Chiesa. Il primo principio restaurato che imparai fu la natura della divinità. La vera dottrina cristiana, che la divinità consiste di tre esseri separati, era conosciuta ai tempi biblici. Dio portò testimonianza di Gesù, suo figlio unigenito, in diverse occasioni. Egli parlò al battesimo di Gesù: «Questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto». Gesù stesso testimoniò di Dio suo Padre quando disse: «E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo». Dopo la morte e la resurrezione di Gesù, apprendiamo che Stefano, essendo pieno dello Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: «Ecco, io vedo i cieli aperti e il figliuol dell'uomo in piedi alla destra di Dio». Che grandiosa testimonianza della divinità da parte di quel discepolo di Cristo. La conoscenza di Dio e della sua separazione fisica da suo Figlio e dallo Spirito Santo andò persa dopo la morte di Cristo e dei suoi apostoli. La confusione e le false dottrine sulla divinità furono stabilite dal Credo di Nicea e dai concili di Costantinopoli, dove gli uomini dichiararono che invece di essere tre esseri separati, la divinità era composta da tre persone in un Dio o Trinità. Proprio come i riformatori protestanti avevano difficoltà con queste credenze degli uomini, lo stesso era per me. Gli insegnamenti sulla Trinità che avevo imparato da giovane mi erano incomprensibili. Tuttavia, quando mi furono spiegati i gloriosi principi della prima visione avuta dal profeta Joseph Smith, per me fu come un assordante risveglio e compresi finalmente la verità sulla natura di Dio, il Padre Eterno, e del suo unigenito figliolo. Joseph Smith dichiarò: «Io vidi due personaggi il cui splendore e la cui gloria sfidano ogni descrizione, ritti sopra di me nell'aria. Uno di essi mi parlò chiamandomi per nome e disse, indicando l'altro: questo è il mio figlio diletto. Ascoltalo». Questa visione celeste restaurò sulla terra la meravigliosa, seppur chiara e preziosa, conoscenza di Dio e di suo Figlio, dissipando tutto d'un tratto gli insegnamenti che aveva appreso sulla Trinità. So che le rivelazioni mandate dal cielo hanno sostituito gli evidenti errori delle dottrine fatte dall'uomo riguardo alla divinità. So che Dio è il nostro Padre Celeste, suo Figlio Gesù Cristo è il mio Salvatore, lo Spirito Santo testimonia del Padre e del Figlio. Esprimo la mia profonda gratitudine a Dio per aver fatto conoscere il risorto Gesù Cristo all'umanità in questi ultimi giorni. Il Salvatore vive, egli è stato visto, ha parlato, oggi egli dirige l'opera della sua Chiesa tramite gli apostoli e profeti. Che magnifici principi ha insegnato come il buon pastore che continua a prendersi cura delle sue pecore. Il secondo principio restaurato che imparai quando investigavo questa Chiesa fu la realtà di ulteriori scritture e rivelazioni. Il profeta Isaia vide in visione un libro che proclamò far parte di un'opera meravigliosa e un prodigio. Attesto che il libro di Mormon, un altro testamento di Gesù Cristo, è questo libro. È un libro sacro, scritto da profeti di Dio, per persuadere tutti i popoli a venire a Cristo e aiuta a rivelare il Vangelo di Gesù Cristo nella sua pienezza. Il libro di Mormon parla di profeti e altri fedeli membri della Chiesa che presero su di sé il nome di Cristo, ancor prima della nascita del Salvatore. Il libro parla del Cristo risorto, che insegnò agli uomini che cosa devono fare per avere pace in questa vita e salvezza eterna nel mondo a venire. Che cosa potrebbe essere più cristiano che cercare di prendere il suo nome su di noi e seguire il suo consiglio ed essere come lui? Il presidente Gordon B. Hinckley ha affermato: «Non riesco a capire perché il mondo cristiano non accetti questo libro. Lessi per la prima volta il libro di Mormon a 21 anni, poi chiesi a Dio se era vero. La sua veridicità mi fu manifestata tramite il potere consolatorio dello Spirito Santo. So che il libro di Mormon è un secondo testamento di Gesù Cristo. Unisco la mia testimonianza a quella dei profeti di questo sacro libro per dichiarare che noi parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo, predichiamo il Cristo, profetizziamo di Cristo. Sono profondamente grato per ogni parola che egli ha detto e per ogni parola che egli continua a dire, dissetandoci con l'acqua viva». Un altro principio restaurato del Vangelo che venne a conoscere fu la restaurazione dell'autorità del sacerdozio o potere di agire in nome di Dio. Antichi profeti e apostoli come Elia, Mosè, Giovanni Battista, Pietro, Giacomo e Giovanni furono mandati da Dio e Cristo ai nostri giorni per restaurare il santo sacerdozio di Dio. Ogni detentore del sacerdozio in questa Chiesa può tracciare la sua autorità sacerdotale direttamente fino a Gesù Cristo. Ora gli uomini possiedono le chiavi per stabilire la Chiesa in modo tale che possiamo andare a Cristo e prendere parte alle sue ordinanze eterne di salvezza. Attesto che questa è la Chiesa di Gesù Cristo, l'unica Chiesa autorizzata con la vera autorità del sacerdozio ad esercitare le chiavi di salvezza tramite sacre ordinanze. Courtney chiese: «Mamma, noi siamo cristiani?» come membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, voi siete cristiani e io sono cristiano. Sono un devoto cristiano che è tanto fortunato da avere maggior conoscenza e benedizioni da quando si è convertito alla Chiesa restaurata. Queste verità definiscono che questa Chiesa ha la pienezza del Vangelo di Gesù Cristo. Come gli altri membri della Chiesa, ora io comprendo la vera natura della divinità. Ho accesso a ulteriori scritture e rivelazioni e posso prendere parte alle benedizioni dell'autorità del sacerdozio. Sì, Courtney, noi siamo cristiani e rendo testimonianza di questa verità. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
My dear brethren and sisters,
miei cari fratelli e sorelle, sono grato di vivere in un'epoca in cui apostoli e profeti sono sulla terra per ispirarci e fornirci una guida. Porto testimonianza che il presidente Hinckley è veramente un profeta di Dio, proprio come Mosè, Abramo e tutti gli altri profeti mai vissuti dalla fondazione del mondo. Sono grato per i suoi consigli di questa mattina e per l'opportunità che avremo al termine di questa conferenza di ascoltarlo ancora una volta. Oggi vorrei rivolgermi in particolare ai giovani uomini e alle giovani donne della Chiesa, oltre che ai loro genitori e dirigenti. Vorrei parlare anche agli splendidi giovani adulti non sposati che possiedono tanti meravigliosi talenti, capacità e potenziale per servire nel Regno. Il presidente Hinckley disse di questa generazione: non c'è mai stato un periodo come questo. In che momento fantastico della storia del mondo viviamo ora? Mai prima c'era stata una generazione simile di giovani. Voi siete veramente una generazione eletta. Voi, giovani di Sion, avete un'opera grandiosa da compiere, per la quale vi sono stati forniti talenti e possibilità, a prescindere da dove vivete, affinché facciate ciò che il Padre Celeste si aspetta da voi. Mi auguro che il mio discorso questo pomeriggio vi aiuti in tale opera. Nel febbraio 1852, una ragazza di nome Hannah Lass Cornaby fu battezzata a Yarmouth, Inghilterra. Non fu l'esperienza quieta e riverente come di solito accade. Ella la descrisse così: trovammo la casa circondata dalla plebaglia e ci facemmo strada tra loro con difficoltà. Prima che potessimo raggiungere l'acqua, l'orda di persone fu su di noi e mio marito mi battezzò sotto una pioggia di pietre e grida, e anche se le pietre sibillavano attorno a noi compatte come la grandine, nessuna ci toccò e tornammo a casa sicuri, ringraziando Dio per la miracolosa liberazione. Il resto della sua vita non fu semplice. Alcuni anni dopo ella scrisse queste parole: chi sta con il Signor? È tempo di saper. Chiediamo senza timor. Chi sta con il Signor? Anche se non cantiamo spesso l'inno che contiene queste parole, esso è diventato uno dei miei preferiti, per via delle sue parole tese al giusto e al vero. Di fatto è una domanda che dovrebbe stare nella mente di ogni giovane uomo o donna in tutto il mondo. Chi sta con il Signore? E la nostra enfatica risposta dovrebbe essere: io. Era la domanda nella mente di Nefi quando il Signore, tramite suo padre Lehi, disse a lui e ai suoi fratelli di tornare a Gerusalemme per prendere le tavole di bronzo. Quando Laman e Lemuele mormoravano, la domanda «Chi sta con il Signore?» venne in mente a Nefi, ed egli rispose: io, dicendo: andrò e farò le cose che il Signore ha comandato, poiché so che il Signore non dà alcun comandamento ai figlioli degli uomini senza preparare loro la via affinché possano compiere quello che egli loro comanda. La stessa cosa avvenne con il giovane Davide nel Vecchio Testamento. Ricorderete quando era un giovane pastore in visita ai suoi fratelli maggiori sul campo di battaglia. Mentre era lì, udì gli insulti del gigante filisteo Golia contro gli uomini di Israele, sfidandoli alla battaglia. Tutti i guerrieri di Israele avevano paura di affrontare il gigante. La loro risposta alla domanda «Chi sta con il Signore?» non fu «Io», ma piuttosto «Chi? Io?» ma non il ragazzo Davide. Prendendo solo alcune pietre con la semplice fionda da pastore, si avvicinò al gigante dicendo: «Tu vieni a me con la spada, con la lancia e col giavellotto, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti. Oggi l'Eterno ti darà nelle mie mani e tutta la terra riconoscerà che v'è un Dio in Israele». A quel punto Davide non camminò timidamente, ma corse incontro al gigante. gigante e grazie alla sua fede in Dio, Golia fu abbattuto e Israele prevalse. Miei giovani fratelli e sorelle, dovunque io viaggi incontro giovani nobili come voi che affrontano ogni giorno i Golia moderni, in forma di tentazioni che possono portarci a violare le nostre alleanze e gli standard che il Signore ci ha dato. Ciò diviene ancora più importante se siete circondati quotidianamente da cose profane, immoralità socialmente accettata, immodestia, pornografia e altre cose inappropriate nei mass media, compresi la televisione e internet, nonché la libera disponibilità di droga e alcol. In breve, non passa giorno senza che ci venga chiesto, in un modo o nell'altro, chi sta con il Signor. Ho due semplici suggerimenti che vi aiuteranno a preparare la risposta a questa domanda. Primo, non dimenticatevi mai chi siete. La semplice verità sta nell'inno dei bambini che imparammo in primaria. Sono un figlio di Dio. Il nostro saggio e benevolo Padre Celeste non ci ha mandato qui per poi abbandonarci. Egli ci ha dato delle guide specifiche per aiutarci a compiere ciò che si aspetta da noi. Ci ha dato una famiglia che ci aiuta, ci ama e ci istruisce. Ci ha dato profeti viventi che ci guidano. Attraverso la prima presidenza ci ha prescritto le norme nell'opuscolo per la forza della gioventù con questa promessa. Noi vi promettiamo che se osserverete queste norme e vivrete secondo i principi contenuti nelle scritture sarete in grado di svolgere i vostri compiti con maggiore saggezza e abilità e sosterrete le prove con maggior coraggio. Avrete l'aiuto dello Spirito Santo. Porto sempre con me una copia dell'opuscolo. Sempre. Vi invito a fare altrettanto. Così, quando aspettate un autobus o avete un momento libero, potete prenderlo, leggerlo e impegnarvi con determinazione nuova a vivere quegli standard. Vi prometto che, se lo farete, proverete felicità, pace e sentimenti di coraggio e di autostima. Nel momento in cui esercitate il libero arbitrio, ricordatevi, non siete soli. Oltre a un Padre Celeste gentile e saggio, ci sono altre persone che pregano perché facciate scelte sagge. Da giovane, quando uscivo per un appuntamento con i miei amici, mi facevo sentire dai miei genitori quando tornavo a casa. Di solito bussavo alla porta, l'aprivo e dicevo, sono a casa. Poi andavo a dormire. Una sera tornai a casa da un appuntamento, bussai come sempre e aprì la porta. Così facendo, la luce dell'anticamera illuminò mia madre inginocchiata in preghiera. E quando la vidi così, seppi per chi stava pregando. Non ho mai dimenticato quella lezione. E sapere che mia madre prega per me ancora oggi mi solleva e mi ricorda chi sono e che non sono solo. Il mio secondo suggerimento è: imparate a controllare i vostri pensieri. Parte del piano di felicità che il Padre Celeste ci ha dato è che venissimo sulla terra per essere messi alla prova, quindi saremo sempre soggetti alla tentazione. Il nostro compito di santi degli ultimi giorni è osservare i comandamenti di Dio nonostante le tentazioni che Satana ci pone sul cammino. Nella vita ho scoperto che è molto più facile farlo quando riusciamo a controllare i nostri pensieri, soprattutto se abbiamo memorizzato musica, versetti e buone poesie perché rimpiazzino i pensieri cattivi che ci passano per la mente. Il presidente Boyd K. Packer ci ha consigliato di imparare a memoria un inno in modo che, quando ci passano per la mente pensieri indegni, possiamo rimpiazzarli con l'inno. Seguendo questo consiglio, un mio amico mi disse, un giorno uscii dall'ufficio per il pranzo, dopo aver camminato per un paio di isolati mi resi conto che stavo canticchiando il mio inno, sono un figlio di Dio. Nel ripensare ai miei percorsi mentali, mi resi conto che mentre attraversavo la strada fuori dall'ufficio, una giovane donna vestita succintamente aveva attraversato davanti a me. Immediatamente nel subconscio, parole in musica di sono un figlio di Dio avevano cominciato a risuonarmi in testa per disperdere i pensieri impuri. Quel giorno, il mio amico imparò una grande lezione sulla sua abilità di controllare i pensieri. Il presidente George Albert Smith ci diede un grande consiglio a questo proposito, quando disse, esiste una linea di demarcazione ben definita tra il territorio del Signore e quello del diavolo. Se rimarrete dal lato del Signore, l'avversario non potrà venire a tentarvi. Ma se oltrepassate la linea dalla parte del diavolo, siete nel suo territorio ed egli lavorerà su di voi per farvi allontanare il più possibile dalla linea, sapendo che può avere successo nel distruggervi solo se vi tiene lontani dal luogo sicuro. Il tema comune per il 2007 prevede una promessa per coloro che ascoltano questo saggio consiglio. La virtù adorni i tuoi pensieri senza posa. Allora la tua fiducia si rafforzerà alla presenza di Dio e allora lo Spirito sarà il tuo compagno costante. Porto testimonianza che Dio vive. So che noi siamo i suoi figli, che Egli ci conosce per nome e che non siamo soli quando prendiamo decisioni importanti. Ogni giorno dovrete fare delle scelte e le conseguenze vi porteranno da una parte della linea o dall'altra. Quindi vi esorto, giovani, tutti che mi state ascoltando, voi giovani di regar retaggio in tutto il mondo, vivete in modo tale che quando sarete davanti a una scelta tra il bene e il male e quando dentro di voi sentirete la domanda chi sta con il Signore, sarete preparati a rispondere con tutta la vostra forza? Io, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, brethren.
Grazie, fratelli. Il coro e la congregazione canteranno ora Forza, figli del Signore. Dopo l'inno ci parlerà l'anziano Yoshihiko Kikuchi dei 70, seguito dagli anziani Didere Fugdorf e Russell M. Nelson del Quorum dei 12 Apostoli. Coro e la congregazione.
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Parlerò della legge della decima. In Malachia il Signore chiede: l'uomo deve-gli derubare Dio? Eppure voi mi derubate, ma voi dite: in che t'abbiamo noi derubato? Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti di maledizione, perché mi derubate, voi tutta quanta la nazione. Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia del cibo nella mia casa. E mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete se io non v'apro le cataratte del cielo e non riverso su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. La decima è un comandamento così importante che il Signore, quando apparve sul continente americano dopo la sua santa risurrezione, ripeté quelle stesse esatte parole. Ai nostri giorni il Signore ha dichiarato: coloro che hanno dato in tal modo la decima pagheranno annualmente un decimo di tutto il loro guadagno. Nel libro di Levitico il Signore dichiarò 3 volte che la decima è consacrata all'Eterno. Il Signore ha detto: mettetemi alla prova in questo, se non vi aprirò le cataratte del cielo. Molti di noi mettono alla prova il Signore nel modo giusto, ma alcuni purtroppo non lo fanno. Tutti e 10 queste mele appartengono al Signore. Egli ci chiede di restituirgliene solo un decimo. Gli offrite la più piccola? Avete ancora il 90% delle mele? Volete offrire la più piccola? Avete vergogna o state nascondendo la mela che avete già morsicata per offrirla al Signore? Vogliamo offrirle quelle pure intere. Ecco, il Signore richiede il cuore, una mente ben disposta, e coloro che sono ben disposti e obbedienti mangeranno le cose buone della terra. Alcuni anni fa ho ricevuto l'incarico di riorganizzare il palo di Kerry nell'Idaho. L'aereo atterrò a Twin Falls e il presidente Roy Hubert, che aveva reso un meraviglioso servizio, mi venne a prendere e mi condusse a casa sua. Mentre guidava, io gli chiesi: oltre a riorganizzare la presenza del palo, c'è qualcos'altro che posso fare per lei e i santi? Mi rispose: negli ultimi anni abbiamo avuto una grave siccità, ma quest'anno è particolarmente severa e molti contadini stanno partendo per andare a trovare lavoro altrove. Mi dispiaceva molto per quei fedeli che amavano il Signore e la sua Chiesa e che stavano perdendo le loro fattorie. Un giovane vescovo, R. Spence Ellsworth, era stato chiamato come nuovo presidente di Palo. Durante la sessione generale della domenica, gli effetti della siccità mi preoccupavano molto. Mentre parlavo, mi giunse un forte sentimento e fui ispirato a chiedere loro di fare quanto segue: pagare fedelmente una decima onesta, giovani e anziani, tenere umili e regolari preghiere individuali e familiari, studiare devotamente ogni giorno le scritture da soli e con la famiglia, osservare la santità della domenica con gratitudine, recarsi spesso al Tempio con gratitudine per ringraziarlo e adorarlo, sostenere e seguire di buon grado i nuovi dirigenti. 7. Tenere un digiuno di palo, includendo tutti coloro nella comunità interessate che avessero voluto partecipare. I 2 giorni seguenti la conferenza del palo, molti fedeli piantarono e raccolto con fede completa, anche se non era provvista pioggia. Il mercoledì, sotto la direzione del presidente Ellsworth, l'intero palo digiunò. La stessa settimana, molti membri e dirigenti con i coniugi si recarono al Tempio di Boise, nell'Idaho, e offrirono preghiere di ringraziamento. Mentre questi fedeli santi erano nel Tempio, incominciò a piovere su tutta la zona. Benché le previsioni del tempo non indicassero piogge nelle settimane successive, il sabato incominciò a piovere per qualche altro giorno. Questo successe verso la fine di aprile. Nevicò sufficientemente sulle montagne da fornire abbastanza acqua. Nella comunità di Dietrich e Richfield le riserve d'acqua erano scese sotto il 30%, ma dopo il digiuno la riserva tornò quasi piena. La riserva d'acqua di Kerry passò da circa il 44% a oltre il 100%. Per il resto della stagione, i membri del palo di Kerry aumentarono la loro fede, digiunando altre volte, pagando una decima onesta e frequentando il Tempio più spesso. E il Signore udì e rispose alle loro preghiere. Il freddo arrivò tardi quell'anno, permettendo agli agricoltori di avere un buon raccolto di grano, barbabietri da zucchero, erba medica, patate e altro. Da quel giorno e tutti gli anni successivi offrirono preghiere di ringraziamento e a motivo dei suoi teneri atti di misericordia, il Signore continua a benedirli. In cronache il Signore disse: «Se il mio popolo sul quale invocate il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese». Il pagamento di una decima onesta e completa ci porta al Tempio. Diventiamo degni di entrare nella sua santa casa. Il presidente Inkley ha dichiarato alla conferenza delle giovani donne: «Non è tanto una questione di denaro, quanto una questione di fede». Un'altra volta ha detto che esorto ognuno di voi a prendere il Signore in parola su questa importante questione. È una questione di impegno. La terra gli appartiene e anche la nostra vita. Egli ci permette di usare qualsiasi cosa sulla terra. Egli ci chiede solo di restituirgliene un decimo. La decima è un segno di gratitudine, obbedienza, riconoscenza, buona volontà e devozione. Pagare la decima volontariamente sviluppa un cuore onesto e puro. Pagare la decima accresce il nostro amore per il Signore. Il Signore disse: è un giorno di sacrificio, è un giorno per la decima del mio popolo. Dimostriamo la nostra fede, dimostriamo il nostro desiderio di obbedire. Vi prometto, nel nome del Signore Gesù Cristo, che quando mostrate la vostra fede e pagate la decima, il Signore aprirà le cateratte del cielo. So che il Padre Celeste vive, quindi vi benedirà. Gesù Cristo è il Salvatore. Joseph Smith vide il Padre Celeste e il suo figlio, Gesù Cristo. Questa è la sua Chiesa. Il presidente Gordon B. Inkley è il profeta vivente di Dio e ci chiede di andare spesso al Tempio. Questa è la mia preghiera nel nome di Gesù Cristo. Amen.
My dear brothers and sisters, my dear friends.
Cari fratelli e sorelle, cari amici, durante il mio addestramento per diventare un comandante delle linee aeree, dovetti imparare a pilotare un aereo su lunghe distanze, volare sopra oceani immensi, attraversare grandi deserti e volare da un continente all'altro richiede un'attenta pianificazione per assicurarsi un arrivo sicuro alla destinazione programmata. Alcuni di questi voli non stop possono durare fino a 14 ore e coprire circa 16.000 chilometri. Durante questi voli così lunghi esiste un punto di decisione importante che è comunemente conosciuto come il punto di sicuro ritorno. Fino a questo punto l'aereo dispone di carburante sufficiente per tornare in sicurezza all'aeroporto di partenza. Oltrepassando il punto di sicuro ritorno, il comandante ha perso questa possibilità e deve continuare ad andare avanti. Questo è il motivo per cui ci si riferisce a questo punto come al punto di non ritorno. Ci sono punti di non ritorno nella nostra vita? Satana, il padre di tutte le menzogne, il padre delle contese, autore di tutti i peccati e nemico di Dio, usa le forze del male per convincerci che questo concetto si applica ogni volta che pecchiamo. Le scritture lo chiamano l'accusatore, perché vuole farci sentire come se non potessimo più essere perdonati. Satana vuole farci pensare che quando pecchiamo abbiamo oltrepassato un punto di non ritorno e che è troppo tardi per cambiare il nostro corso. Nel nostro mondo bello ma allo stesso tempo turbato, è una triste realtà che questo comportamento sia la fonte di grande dolore, pena e angoscia nelle famiglie, nei matrimoni e nelle vite dei singoli. Satana cerca di contraffare l'opera di Dio e facendo così ne svia molti. Per farci perdere la speranza, farci sentire miserabili come lui e farci credere che non possiamo più essere perdonati, Satana può persino usare in modo sbagliato parole delle scritture che sottolineano la giustizia di Dio per far intendere che non c'è misericordia. Qual è il piano del Signore per il nostro sicuro ritorno? La protezione contro l'influenza del maligno viene attraverso il Vangelo di Gesù Cristo. È una buona novella che Gesù Cristo abbia compiuto un'espiazione perfetta per tutta l'umanità. È un messaggio di amore, speranza e misericordia che ci sia una riconciliazione dell'uomo con Dio. Il peccato è una trasgressione volontaria di una legge divina. L'espiazione di Gesù Cristo è il dono di Dio ai suoi figli per correggere e superare le conseguenze del peccato. Dio ama tutti i suoi figli e non smetterà mai di amarli e sperare per loro. Il piano del nostro Padre Celeste è chiaro e grandi sono le sue promesse. Infatti, Dio non ha mandato il suo figliuolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato. Cristo venne per salvarci. Se abbiamo preso una strada sbagliata, l'espiazione di Gesù Cristo ci può dare la sicurezza che il peccato non è un punto di non ritorno. È possibile un sicuro ritorno se seguiremo il piano di Dio per la nostra salvezza. Abbiamo ricevuto questo piano dalla più alta autorità nell'universo, Dio stesso, il nostro Padre Celeste. Questo piano venne preparato ancora prima della fondazione del mondo. È un grande piano di felicità, di misericordia, di redenzione, un piano di salvezza. Questo piano ci permette di vivere un'esistenza fisica, compreso la mortalità, un tempo di prova e di ritornare alla presenza di Dio per vivere in uno stato di eterna felicità e gloria. Ciò viene spiegato nelle dottrine del Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Seguire questo piano porta delle meravigliose conseguenze eterne per noi individualmente, per le nostre famiglie, per le generazioni a venire e anche per le generazioni passate. Il piano prevede la riconciliazione divina e il perdono. Come è reso possibile il perdono divino? Sappiamo che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma dichiariamo anche con certezza che il pentimento e il perdono possono essere reali, quanto lo è il peccato. L'espiazione di Gesù Cristo fa sì che ogni persona sia responsabile per i suoi propri peccati. Noi supereremo le conseguenze dei nostri peccati avvalendoci delle benedizioni e dei benefici dell'espiazione. Presidente David O. McKay disse: ogni principio e ordinanza del Vangelo di Gesù Cristo è significativo e importante, ma nessun principio è più essenziale per la salvezza della famiglia umana di quello divino ed eternamente operativo del pentimento. Poiché la salvezza non viene a nessuno se non tramite il pentimento e la fede nel Signore Gesù Cristo. Non è il pentimento in sé che salva l'uomo, è il sangue di Gesù Cristo che ci salva. Non è solo tramite il nostro cambiamento di comportamento sincero e onesto che siamo salvati, ma è per grazia che siamo salvati, dopo aver fatto tutto ciò che possiamo fare. Il vero pentimento comunque è la condizione necessaria affinché possiamo ricevere il perdono di Dio. Il sincero pentimento rende splendente anche la notte più scura. In cosa consiste il vero pentimento? Dobbiamo avere una forte fede in Cristo per poterci pentire. La nostra fede deve comprendere un'idea corretta delle caratteristiche di Dio, della sua perfezione e dei suoi attributi. Se crediamo che Dio conosce ogni cosa, che è amorevole e misericordioso, avremo fiducia in Lui senza esitare per la nostra salvezza. La fede in Cristo cambierà i nostri pensieri, convinzioni e comportamenti che non sono in armonia con la volontà di Dio. Il vero pentimento ci riporta a fare ciò che è giusto. Per pentirci sinceramente dobbiamo riconoscere i nostri peccati e sentire rimorso o tristezza secondo Dio e confessarli a Dio. Se i peccati sono seri, dobbiamo anche confessarli ai dirigenti dei sacerdoti autorizzati. Dobbiamo chiedere perdono a Dio e fare tutto ciò che possiamo per rimediare a qualsiasi male le nostre azioni possono aver causato. Pentimento significa un cambiamento di mente e di cuore. Smettiamo di fare cose che sono sbagliate e cominciamo a fare ciò che è giusto. Porta un atteggiamento nuovo verso Dio, verso noi stessi e la vita in generale. Quali sono i frutti del perdono? Il vero pentimento benedice la nostra vita con gli affetti dell'espiazione. Sentiamo il perdono di Dio e la sua pace e la nostra colpa e il nostro dolore vengono spazzati via. Godiamo in maggior abbondanza dell'influenza dello Spirito e siamo meglio preparati a vivere con il nostro Padre Celeste. Il presidente Spencer W. Kimball insegnò: l'essenza del miracolo del perdono è che esso porta pace all'anima che prima era ansiosa, inquieta, frustrata e forse tormentata. Dio asciugherà le lacrime di angoscia, di rimorso, di timore e di colpa. Gesù promise: io vi lascio pace, vi do la mia pace, il vostro cuore non sia turbato, non si sgomenti. Il profeta Alma, che fu restituito dal peccato alla felicità tramite il perdono di Dio, dichiarò: la malvagità non fu mai felicità. Egli era stato testimone del dolore amare del peccato, ma parlò anche con gioia riguardo alla felicità che accompagna il vero pentimento e perdono. Sì, io ti dico, non può esservi nulla di così intenso e dolce quanto lo fu la mia gioia. Alma concluse con un consiglio potente e saggio per tutti coloro che cercano il perdono. Ed ora desidero che tu non ti lasci più turbare da queste cose e che ti lasci turbare soltanto dai tuoi peccati, con quel turbamento che ti porterà al pentimento. Come possiamo sapere che Dio ci ha perdonato? Presidente Harold B. Lee disse: quando avrete fatto tutto ciò che è in vostro potere per correggere i vostri errori e avrete fermamente deciso in cuor vostro che non li ripeterete mai più, allora potrete ottenere la pace di coscienza che vi farà sapere che i vostri peccati sono stati perdonati. Una volta che ci siamo pentiti sinceramente, Cristo ci toglierà il peso della colpa dei nostri peccati. Possiamo sapere da noi stessi che siamo stati perdonati e resi puri. Lo Spirito Santo ce lo confermerà. Egli è il santificatore. Nessun'altra testimonianza di perdono può essere più grande. Il Signore disse: colui che si pente e rispetta i comandamenti del Signore sarà perdonato. Egli disse: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Sii fedele e diligente, e io ti circonderò con le braccia del mio amore. Ed egli dichiarò: ecco, colui che si è pentito dei suoi peccati è perdonato, ed io, il Signore, non li ricordo più. Satana proverà a farci credere che i nostri peccati non ci sono stati perdonati, perché li possiamo ricordare. Satana è un mentitore. Egli prova a oscurare la nostra visione e a condurci fuori dal cammino del pentimento e del perdono. Dio non ha promesso che non ci saremmo ricordati dei nostri peccati. Ricordarli ci aiuterà a evitare di fare lo stesso errore un'altra volta. Ma se ci manteniamo giusti e fedeli, il ricordo dei nostri peccati, con il passare del tempo, sarà più leggero. Questo farà parte del processo necessario di guarigione e santificazione. Alma testimoniò che dopo aver gridato misericordia a Gesù si poteva ricordare ancora dei suoi peccati, ma questo ricordo non lo angosciava e tormentava più, perché sapeva di essere stato perdonato. È nostra responsabilità eliminare tutto ciò che può farci ricordare i nostri peccati passati. Quando continuiamo ad avere un cuore spezzato e uno spirito contrito, possiamo avere fiducia in Dio che Egli non ricorderà più i nostri peccati. In che modo perdonare gli altri può aiutarci a essere perdonati? Gesù ci insegnò un principio eterno quando ci disse come pregare. E perdonaci i nostri debiti, come noi perdoniamo i nostri debitori. Poiché se voi perdonate agli uomini le loro offese, anche il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre offese. Quindi perdonare è una condizione necessaria per ricevere il perdono. Per il nostro stesso bene abbiamo bisogno del coraggio morale di perdonare e chiedere perdono. Mai l'anima è più nobile e coraggiosa di quando perdona, incluso perdonare noi stessi. Ognuno di noi è sotto l'obbligo della parola divina di avere misericordia e di perdonarsi reciprocamente. C'è un grande bisogno di questo attributo cristiano nelle nostre famiglie, nei matrimoni, nei nostri rioni e pali, nelle nostre comunità e nelle nostre nazioni. Riceveremo la gioia del perdono quando saremo disposti a perdonare gli altri senza condizioni. Dire senza agire non è sufficiente. Abbiamo bisogno di ripulire il cuore e la mente dai sentimenti e dai pensieri di amarezza e lasciare che la luce e l'amore di Cristo vi entrino. Come conseguenza, lo Spirito del Signore riempirà la nostra anima della gioia che accompagna la pace di coscienza. Cari miei fratelli e sorelle, amici e giovani, quando un comandante di lungo corso supera il punto del sicuro ritorno ed i venti di coda troppo forti o l'altitudine troppo bassa, può essere costretto a dirigere verso un aeroporto diverso da quello di arrivo. Nel nostro viaggio di ritorno alla casa celeste non è così. Ovunque vi troviate nel vostro viaggio della vita, qualsiasi difficoltà possiate affrontare, c'è sempre un punto di sicuro ritorno. C'è sempre speranza. Voi siete i capitani della vostra vita e Dio ha preparato un piano per tornare a Lui in sicurezza, per giungere alla vostra destinazione divina. Il dono dell'espiazione di Gesù Cristo ci fornisce in ogni momento e in ogni luogo i benefici del pentimento e del perdono. Tramite questo dono, la possibilità di ritornare in sicurezza dalla strada disastrosa del peccato è sempre disponibile a tutti noi. Per questo io ringrazio il nostro Padre Celeste e di questo io porto testimonianza con tutto il mio cuore e la mia anima nel nome di Gesù Cristo. Amen.
L'anno scorso, mentre io e l'anziano David S. Baxter stavamo recandoci in automobile ad una conferenza di Palo, ci fermammo a mangiare. In seguito, mentre stavamo ritornando in macchina, si avvicinò a noi una donna che ci chiamò. Rimanemmo sbigottiti a causa del suo aspetto, che era, per usare un eufemismo, estremo. Ci chiese se eravamo anziani della Chiesa. Rispondemmo di sì. Ci raccontò, senza restrizione alcuna, la storia della sua tragica vita, intrisa di peccati. Allora, a solo 28 anni, era profondamente infelice. Si sentiva inutile, non aveva nulla per cui vivere. Mentre parlava, iniziò a emergere la dolcezza della sua anima. Ci chiese con le lacrime agli occhi se ci fosse una qualche speranza per lei, una via d'uscita dal suo buco nero. Sì, rispondemmo, c'è speranza. La speranza è collegata al pentimento. Lei può cambiare. Lei può venire a Cristo ed essere perfetta in Lui. L'esortammo a non procrastinare. Ella singhiozzò umilmente e ci ringraziò con sincerità. Nel proseguimento del viaggio, io e l'anziano Baxter ponderammo sull'esperienza. Ricordammo il consiglio impartito da Aronne ad un'anima disperata. Se ti pentirai di tutti i tuoi peccati e ti prostrerai dinanzi a Dio e invocherai il suo nome con fede, allora riceverai la speranza che desideri. Oggi, in quest'ultima sessione della conferenza generale, parlerò del pentimento. Lo faccio perché il Signore ha comandato ai Suoi servi di gridare il pentimento a tutti i popoli. Il Maestro ha restaurato il suo Vangelo per portare gioia ai Suoi figli e il pentimento ne è un elemento fondamentale. La dottrina del pentimento è antica quanto il Vangelo stesso. Gli insegnamenti biblici dal libro di Genesi ad Apocalisse insegnano il pentimento. Le lezioni impartite da Gesù Cristo durante il suo ministero terreno includono questi avvertimenti. Il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. E se non vi ravvedete, tutti similmente perirete. I riferimenti al pentimento sono ancora più frequenti nel Libro di Mormon. Al popolo delle antiche Americhe il Signore diede questo comandamento. E di nuovo vi dico, dovete pentirvi ed essere battezzati nel mio nome e divenire come un fanciullo, altrimenti non potrete in alcun modo ereditare il regno di Dio. Con la restaurazione del Vangelo, il Salvatore ha nuovamente posto l'accento su questa dottrina. In Dottrina e Alleanze la parola pentimento appare in una delle sue forme in 47 delle sue 138 sezioni. Che cosa significa pentirsi? Partiamo dalla definizione del vocabolario. Il pentimento è l'allontanamento dal peccato, provare rimorso e dolore. Pentirsi dei peccati non è facile, tuttavia il premio vale il prezzo. Bisogna pentirsi un passo alla volta. Una preghiera umile faciliterà tutti i passi essenziali. Come requisiti per il perdono, ci deve per prima cosa essere il riconoscimento, il rimorso e poi la confessione. Da questo potrete sapere se un uomo si pente dei suoi peccati. Ecco, li confesserà e li abbandonerà. La confessione deve essere fatta alla persona cui è stato fatto il torto. Deve essere sincera e non una semplice ammissione delle colpe davanti alle evidenze. Se sono state offese molte persone, la confessione va fatta a tutti gli interessati. Le azioni che potrebbero influire sulla posizione ecclesiastica nella Chiesa o sul diritto ai privilegi vanno confessate subito al Vescovo, che il Signore ha chiamato come giudice comune in Israele. Il passo successivo è la restituzione, ossia riparare al danno fatto, se possibile. Poi vengono i passi per impegnarsi a fare meglio e per astenersi dal ricadere nel peccato, per pentirsi con pieno intento di cuore. Grazie al riscatto pagato mediante l'espiazione di Gesù Cristo, un perdono totale è dato al peccatore penitente che abbandona per sempre il peccato. All'anima penitente, Isaia disse: quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Quando anche fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Che il Signore richieda il pentimento è evidente quando leggiamo la sezione 19 di Dottrina e Alleanze. Io vi do il comandamento di pentirvi. Pentitevi, perché non abbia al colpirvi con la verga della mia bocca, e con la mia ira, e con la mia collera, e che le vostre sofferenze siano dolorose. Quanto dolorose non sapete, quanto intense non sapete, sì, quanto dure da sopportare non sapete, poiché ecco, io, Dio, ho sofferto queste cose per tutti, affinché non soffrano se si pentiranno, ma se non volessero pentirsi, essi dovranno soffrire proprio come me. Benché il Signore insista sul nostro pentimento, la maggior parte della gente non ne prova un bisogno tanto impellente. Tra queste persone ci sono coloro che cercano di essere buoni. Essi non hanno intenzioni malvagie. Tuttavia il Signore è chiaro nel suo messaggio che tutti hanno bisogno di pentirsi, non solo dei peccati commessi, ma anche di quelli di omissione. Questo è il caso nel suo avvertimento ai genitori. Se dei genitori hanno dei figli in Sion e non insegnano loro a comprendere la dottrina del pentimento della fede in Cristo, il Figlio del Dio vivente, e del battesimo e del dono dello Spirito Santo, il peccato sia sul capo dei genitori. La dottrina del pentimento è molto più vasta della definizione data dal vocabolario. Quando Gesù diceva «ravvedetevi», i discepoli riportarono quel comandamento in greco con il verbo «metanoeo». Questa parola possente ha un grande significato. Il prefisso «metà» significa «cambio». Il suffisso si riferisce a quattro termini greci importanti, ossia nous, la mente, gnos, la conoscenza, pneuma, lo spirito, pnoi, il fiato. Pertanto Gesù, dicendoci ravvedetevi, ci chiede di cambiare la mente, la conoscenza, lo spirito e addirittura il nostro fiato. Un profeta spiegò che un tale mutamento nel fiato di una persona significa respirare riconoscendo con gratitudine chi ci dona ogni respiro. Il re Beniamino predicò: se voi serviste colui che vi ha creato e vi preserva di giorno in giorno prestandovi l'alito da un istante all'altro, io dico, se lo serviste con tutta quanta la vostra anima, non sareste tuttavia che dei servitori inutili. Sì, il Signore ci ha comandato di pentirci, di cambiare la nostra vita, di venire a Lui e di diventare più simili a Lui. Ciò richiede un cambiamento totale. Alma insegnò ad un suo figlio: impara la saggezza nella tua giovinezza. Sì, impara nella tua giovinezza a obbedire ai comandamenti di Dio, che tutti i tuoi pensieri siano diretti al Signore. Sì, che gli affetti del tuo cuore siano posti nel Signore per sempre. Pentirsi completamente significa convertirsi del tutto al Signore Gesù Cristo e alla sua santa opera. Alma insegnò questo concetto quando pose queste domande. Io vi chiedo, miei fratelli della Chiesa, siete voi nati spiritualmente da Dio? Avete ricevuto la sua immagine sul vostro volto? Avete provato questo possente mutamento nel vostro cuore? Questo mutamento giunge quando nasciamo di nuovo, ci convertiamo e indirizziamo il nostro cammino verso il regno di Dio. I frutti del pentimento sono dolci. I nuovi convertiti penitenti scoprono che i principi del Vangelo restaurato governano i pensieri e le azioni, modellano le abitudini e forgiano il carattere. Essi sono più disposti a cambiare, in grado di rifuggire da ogni impietà. Inoltre, gli appetiti non controllati, la dipendenza alla pornografia o alla droga, le passioni sfrenate, i desideri carnali, l'orgoglio, sono ridotti con la conversione completa al Signore e con la determinazione a servirlo e a emulare il suo esempio. La virtù adorna i pensieri e la fiducia in se stessi cresce. La decima è vista come una gioia, una benedizione protettiva, non come un dovere o un sacrificio. La verità diventa più piacevole e le cose di buona reputazione diventano più attraenti. Il pentimento è il regime del Signore per la crescita spirituale. Il re Beniamino spiegò che l'uomo naturale è nemico di Dio, lo è stato fin dalla caduta di Adamo e lo sarà per sempre in eterno, a meno che non ceda ai richiami del Santo Spirito, si spogli dell'uomo naturale e sia santificato tramite l'espiazione di Cristo, il Signore, e diventi come un fanciullo, sottomesso, mite, umile, paziente, pieno d'amore, disposto a sottomettersi a tutte le cose che il Signore ritiene conveniente infliggergli, proprio come un fanciullo si sottomette a suo padre. Fratelli e sorelle, questo significa conversione. Il pentimento è conversione. Un'anima penitente è un'anima convertita, e un'anima convertita è un'anima penitente. Ogni persona vivente può pentirsi, ma che cosa ne è di coloro che sono morti? Anche loro hanno la possibilità di pentirsi. Le scritture dichiarano che i fedeli anziani di questa dispensazione, quando lasciano la vita mortale, continuano le loro fatiche nella predicazione del Vangelo di pentimento e di redenzione tra coloro che sono sotto la schiavitù del peccato nel grande mondo degli spiriti dei morti. I morti che si pentono saranno redenti tramite l'obbedienza alle ordinanze della casa di Dio. E dopo che avranno pagato la pena per le loro trasgressioni e saranno stati purificati, riceveranno una ricompensa secondo le loro opere. Il profeta Joseph Smith rivelò inoltre che la terra sarà colpita con una maledizione a meno che non vi sia un legame di un qualche tipo tra i padri e i figli. Noi, senza i nostri morti, non possiamo essere resi perfetti, né possono loro essere resi perfetti senza di noi. È necessario l'apertura di questa dispensazione, che si sta aprendo ora, che abbia luogo un'intera e completa e perfetta unione e una connessione delle dispensazioni, delle chiavi, dei poteri e delle glorie. Gesù mi vuole come un raggio di sole? Certamente. E anche voi. Egli vuole anche che noi diventiamo fabbriche e creiamo anelli di congiungimento celesti per contenere la maledizione della frantumazione della famiglia. La terra è stata creata e i templi costruiti affinché le famiglie potessero vivere insieme per sempre. Molti, se non la maggior parte di noi, potrebbero pentirsi e convertirsi a fare più genealogia e lavoro di tempio per i propri antenati. Di conseguenza, il nostro pentimento è necessario e indispensabile per il loro pentimento. Per tutti i nostri cari che sono morti, per la donna ventottenne impantanata nella palude del peccato e per ognuno di noi, dichiaro che pentirsi è possibile. Il pentimento giunge grazie alla conversione completa al Signore e alla sua santa opera. So che Dio vive. Gesù è il Cristo. Questa è la sua Chiesa. Il suo profeta oggi è il presidente Gordon B. Hinckley. Di questo porto testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
As we conclude the conference,
al termine della conferenza, esprimiamo la nostra gratitudine al coro del Tabernacolo e al coro del sacerdozio della Brigham Young University, ai direttori della musica e agli organisti per la bella musica che ci ha ispirato. Ringraziamo anche tutti coloro che hanno partecipato in qualsiasi modo alla conferenza. Il presidente Gordon B. Hinckley, nostro amato profeta, sarà l'ultimo oratore di questa sessione. Dopo il discorso del presidente Hinckley, il coro canterà Bisogno di te. La preghiera di chiusura sarà quindi detta dall'anziano D. Rex Gerhardt, dei 70, e la conferenza si aggiornerà fra 6 mesi. Presidente Hinckley.
My beloved brethren and sisters.
Cari fratelli e sorelle, questa è stata una conferenza fantastica. Abbiamo ridedicato il tabernacolo di Salt Lake mentre viene aperto al pubblico dopo un lungo restauro. In ognuna delle sessioni il centro delle conferenze era pieno fino al limite. Le nostre parole hanno attraversato la terra per raggiungere i membri della Chiesa sparsi nel mondo. Ora torniamo a casa. Vi esortiamo a guidare con prudenza affinché lo spirito di questo meraviglioso evento non venga distrutto. Noi ci auguriamo che il numero di maggio della rivista della Chiesa venga usato nelle serate familiari per ripassare ciò che è stato detto durante questa conferenza. Ciò che è stato detto da ognuno degli oratori rappresenta il suo devoto impegno nell'impartire una conoscenza che ispira e che aiuta coloro che hanno ascoltato ad essere migliori. Possano la pace e l'armonia regnare nelle vostre case. Mariti, amate vostra moglie. Lei è il vostro bene più prezioso. Mogli, incoraggiate e pregate per vostro marito. Hanno bisogno di tutto l'aiuto possibile. Genitori, trattate i vostri figli con gentilezza. Essi sono la generazione nascente che porterà onore al vostro nome. Adesso, quando ci dividiamo, Dio vi benedica, miei cari amici. E per questo prego, mentre vi saluto, umilmente, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
I need thee every hour.
Our dear Heavenly Father,
nostro caro Padre Celeste, in umiltà e in gratitudine nei nostri cuori, noi veniamo dinanzi a Te alla fine di questa conferenza generale e Ti diamo, rendiamo la nostra gratitudine e Ti siamo grati per le testimonianze e tutto ciò che abbiamo ascoltato. Siamo grati per il Tuo figliuolo che noi amiamo, di cui è questa Chiesa. Ti siamo grati, Padre, che Tu hai chiamato e ordinato un profeta meraviglioso che ci aiuta in questi tempi meravigliosi, mentre prepariamo la terra per la seconda venuta del Tuo figliuolo. Padre Celeste, Ti siamo grati per il Presidente Hinckley, Ti siamo grati per tutti coloro che conoscono il Presidente Hinckley e sanno e che lo amano. Egli farà ogni cosa per aiutarci. Padre Celeste, Ti ringraziamo per tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che la prima Presidenza fa per aiutarci ad essere felici, per conoscere la verità e per essere felici nelle nostre case. Padre, Ti siamo grati per lo Spirito Santo e la guida e la direzione che ci dai e per la testimonianza che ci fai sentire. Ti siamo grati per lo Spirito Santo che attraversa i confini delle nazioni e che unisce culture e lingue, che tutti possano conoscere se aprono gli occhi e le orecchie e i cuori, possono conoscere la verità e possono sentire lo Spirito che li guidi e li elevi e porta le benedizioni a loro. Padre, Ti preghiamo di benedire i giovani nella Chiesa, giovani uomini e giovani donne, benedici loro affinché possano comprendere quanto sono importanti per noi, che essi possano prepararsi a servirti e a servire altri e a edificare loro stessi nel regno, mantenendosi puri e obbedendo ai comandamenti, affinché possano ricevere le benedizioni. Padre, Ti preghiamo di benedire coloro che sono nelle forze armate. Proteggili affinché possiamo sempre noi apprezzare ciò che fanno. Ti preghiamo per la Tua speciale benedizione per ognuno dei missionari che Ti sta servendo, affinché essi possano insegnare con il potere dello Spirito e con convinzione per tutti coloro che hanno desiderio di ascoltare. Benedici i membri della Chiesa affinché possano comprendere che i missionari sono qui per aiutare le persone a mantenere le alleanze. Padre Celeste, mentre ritorniamo alle nostre case questa sera, aiutaci a riflettere per le testimonianze e l'incoraggiamento ricevuto in queste sessioni della conferenza, affinché possiamo innalzarci, affinché possiamo avere più obbedienza, più felicità nelle nostre vite, per avere famiglie più sicure per tutta l'eternità. Benedici il profeta e i consiglieri, affinché possano essere coloro verso cui noi preghiamo anche. Aiuta ogni membro della Chiesa ad avere amore per il profeta, anche i più piccoli bambini. Ti ringraziamo, Padre, per tutto ciò che abbiamo. Aiutaci ad essere fedeli e a vivere meglio la nostra vita giorno dopo giorno. E per questo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the
100... Vi abbiamo trasmesso la 177esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communications. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.